Descrizione della matrice politica attraverso lo studio del sistema partitico americano con dimostrazione dell'efficacia dello schematismo epistemico. Schema e esposizione vocale. Per ascoltare l'esposizione, cliccare sullo schema immagine. Vediamo. Obama Romney. La matrice politica dice, il concetto introdotto nella ricerca epistemica, che sia questa polarizzazione, questa separazione, questa divisione schematica a carattere matriciale in ambito politico, e c'è da capire se è frutto di opportunismo, dietrologia o ingenuità, condizionamenti inconsci dei soggetti. L'uomo di sinistra, anche alcuni cristiani, quelli che appartengono ad esempio al PD, cosa sono? Sono solidali in economia, progressisti nei valori, aborto e eutanasia. Mentre chi è di destra è conservatore nei valori, quindi cattolico o perché credente o perché strumentalizza la Chiesa, mentre è liberista in economia e se ne frega della povertà. Poi, un'osservazione che ho fatto in classe durante la lezione di diritto questa mattina a scuola, io non insegno, sono sostegno, e spiegava la professoressa. Ho detto, a proposito della parabola delle api di Mandeville, c'è chi dice tra i liberisti che sì, il mercato produce povertà, ma perché ci sono vincoli, bisogna abbattere i vincoli. Allora tu abbatti i vincoli, ma c'è ancora la povertà. E loro ti dicono perché ci sono sempre troppi vincoli. Allora abbatti i vincoli e c'è di nuovo la povertà, e forse anche maggiore. E loro ti dicono, ma perché ci sono ancora residui vincoli? Allora io ho detto alla professoressa, bisognerebbe dimostrare, ma non come fanno gli economisti, ma come fa Marx, cioè Marx ha cercato la contraddizione intrinseca di tipo logico del capitalismo, cioè un sistema che implode in quanto contraddittorio. Bisognerebbe dimostrare che il toglimento di questi vincoli produce automaticamente la povertà. Bisognerebbe dimostrare che un comportamento egoista da parte dei privati e delle imprese, secondo la scuola classica, non produce benessere, ma produce povertà, precarietà, disoccupazione, eccetera. Bisogna dimostrare questo nesso causale, cioè capovolgere il paradigma di Mandeville e dei liberisti della scuola classica. Allora, si ha questa polarizzazione che è chiamata matrice politica, che no, nel sito è stata esposta proprio in forma di matrice. E qui si mostra appunto questo forte esempio che viene dalla società americana, dal sistema partitico bipolare, con il liberal, cioè il Partito Democratico, che funge da sinistra, non socialista, non comunista. Lì non hanno trovato spazio queste ideologie. Per esempio c'è stato il maccartismo, ci sono i servizi segreti, lì i sindacati sono deboli. Chi si mette a fare il Carlo Marx in America, i servizi segreti lo fanno fuori immediatamente. È definito questo concetto la tecnica che vince sulle richieste popolari. Come in Cina, la tecnica, cioè l'esercito, la polizia, riesce a frenare, ecco appunto piazza Tiananmen, il popolo non ce la fa, la tecnica è più forte. In Europa cosa è successo? È successo che la popolazione, il ceto medio, è stato più forte della tecnica ed è riuscito a farcela. Adesso si cerca di far fuori il ceto medio anche in Europa con la delocalizzazione, le imprese chiudono e vanno all'estero, e quindi praticamente in questo modo si fa fuori appunto la classe media. Allora, c'è questa polarizzazione dimostrata appunto negli Stati Uniti d'America, dove non c'è stato il socialismo, dove non c'è stato il comunismo. Qui mia ignoranza, non so se realmente non ci sia stato il socialismo. C'era Martin Luther King, ma non può essere definito socialista. Martin Luther King è questione che riguarda il razzismo, le rivendicazioni solidali che hanno a che fare con il rapporto povertà e razzismo, e quindi la questione è più complicata ed è una questione settoriale. Non si può parlare di socialismo in Luther Martin King, ci sono suggestioni, ci sono studi, ma è tutta un'altra cosa, quello riguarda il problema razziale. Quindi in una società come quella americana, in cui non c'è stata un'influenza di sinistra socialista e viene simulata dal Partito Democratico, si ritiene il potere appartiene ai repubblicani, che controllano l'esercito e i servizi segreti. E si è avuto una polarizzazione di tipo tradizionale, con la sinistra, proprio come in Europa, progressista nei valori, solidale in economia, e una destra conservatrice nei valori e non gliene frega niente della povertà dal punto di vista economico. Allora, poiché in America questa divisione è spinta all'estremo, ci si chiede ma la destra è così a livello inconscio oppure proprio finge? Cioè, la destra, il Partito Repubblicano, vuole vietare l'aborto, ma poi crea la povertà. Difendono i valori tradizionali per opportunismo o c'è proprio questo meccanismo inconscio psicologico per cui tu difendi l'embrione e attacchi il povero? Si potrebbe spiegarlo a livello psicanalitico. Tu fai il male a livello sociale, economico, crei la povertà e poi pari il senso di colpa simulando i valori tradizionali con gli evangelisti, i protestanti vicini alla Chiesa Cattolica. Poi c'è l'opportunismo della Chiesa Cattolica e anche la Conferenza Episcopale Italiana simula questo opportunismo, tipo il Cardinal Ruini. Cioè i valori irrinunciabili sono sempre quelli collegati alla vita e non gli aspetti solidali. Questo, ho già esposto questo concetto in un'email, l'ho esposto, e cioè appunto la Chiesa ammicca la destra perché è potente la destra e quindi appunto lascia stare le questioni, considera più importanti gli aspetti collegati al fine vita o alla vita, alla protezione dell'embrione, lasciando stare le questioni solidali che danno fastidio appunto ai potenti. E invece viene fuori un Papa, Papa Francesco, che ribalta il paradigma. Ma attenzione, Papa Francesco non è progressista. Quello che penso di Papa Francesco non lo dico. Dico che quando tu senti un prete parlare del diavolo, puoi star sicuro che sta dalla parte della verità. Papa Francesco, con quel complimento alla Bonino con cui dimostra come in Argentina si interessasse delle questioni italiane, sembra che conosca tutti in Italia, è uno che dice: no, lasciamo stare l'aborto, è più importante pensare alla disoccupazione, alla precarietà e ai poveri. Ecco, questo capovolgimento paradigmatico che ha sostanza. E ecco, quindi negli Stati Uniti d'America non c'è stato il socialismo, ma c'è una perfetta polarizzazione di questo tipo, come in Europa. Ecco. Allora, leggendo questo spaccato che la professoressa ha portato in classe e che è tratto da Rai Televideo, cosa si legge? Si legge appunto la polarizzazione della matrice politica, progressismo nei valori, contraccezione e maternità consapevole, e poi solidarismo economico, aumento dell'imposizione fiscale, maggiori servizi pubblici, riforma sanitaria a favore dei poveri. Invece a destra cosa abbiamo? Abbiamo tradizionalismo nei valori, famiglia tradizionale, ho messo la freccia, e poi tagliare la spesa pubblica, quindi niente servizi, quindi le famiglie devono pagare tutti i servizi e quindi ecco appunto i poveri, la classe media non ce la fa, è indebitata, eccetera, tranne che per la difesa. La professoressa l'ha spiegato dicendo che il sistema liberista prevede uno Stato, detto minimo, che è di tipo conservativo, cioè sicurezza, difesa, politica estera, io aggiungerei giustizia, è chiaro la giustizia, perché in uno Stato non può essere una giustizia privata, e qui si apre il discorso sulle città private, sugli stati o microstati all'interno dello Stato privati, questo discorso appunto che è una sfida al diritto costituzionale e al diritto pubblico costituzionale, quindi anche una giustizia privata, oltre che alle forze dell'ordine private e tutto il resto, cioè una città e uno Stato amministrati con un consiglio di amministrazione anziché con una giunta di assessori eccetera o di ministri, tranne che per la difesa, perché non per lo Stato conservatore di tipo liberista, ma perché la difesa è industria della difesa e quindi chi controlla il potere, i repubblicani in America. Ecco, quindi appunto leggo sopra: concetto di polarizzazione, matrice politica, concetto di equilibrio. Devo dimostrare che c'è un nesso casuale. Vabbè, allora, il concetto di equilibrio. Cosa succede? Io penso sia l'azione dello Spirito Santo che controlla le menti delle persone. Non è cioè possibile che sia un caso, perché sarebbe un caso, che le società sia in America che in Europa si spacchino esattamente al 50% in sinistra e destra, centro-sinistra, centro-destra, e succede che si vince per pochi voti in più, tant'è vero che chi va al governo non riesce neanche a governare. C'è una perfetta divisione, e questa non può essere un caso, è l'azione dello Spirito Santo che per tranquillizzare e ingannare i potenti, li tranquillizza dando loro il potere e quindi accresce i voti della destra. Perché li accresce? Perché la destra non dovrebbe avere voti. Infatti, che cos'è la destra politica? La destra politica non è Benedetto Croce o Luigi Einaudi, cioè i partiti moderati come li vorrebbero i giornalisti del Corriere della Sera e il resto di destra, cioè Ernesto Cari della Loggia, Angelo Panebianco, eccetera. No, questa è la destra. Tutto nasce con l'arroganza nella rivoluzione industriale, anche se la sinistra destra del Parlamento, la rivoluzione francese, quella era precedente, ma insomma tutto nasce con Manchester, le donne e i bambini in fabbrica, lo sfruttamento dei lavoratori. Cresce la sinistra, il socialismo, Marx, come difesa della popolazione, con l'ideologia, difesa da questa aggressività. Allora ecco che nasce il partito di destra, cioè la difesa dei ricchi. I ricchi sono l'1%, il 10%, e quindi non si capisce come fanno i partiti di destra ad accumulare il 50% dei voti. Nel sito l'ho spiegato. Infatti, in un'azienda c'è il capo e ci sono i lavoratori, ma i lavoratori si spaccano, perché i lavoratori guadagnano poco, quindi dovrebbero essere di sinistra. Non è vero, alcuni sono di destra. Appunto, perché? Perché non è che la questione è lo stipendio, tu hai lo stipendio e stai tranquillo, o la precarietà o la disoccupazione, c'è chi non è disoccupato, oppure c'è la precarietà, bene, avvicinati ai potenti e corri meno rischi, oppure l'imprenditore, alcuni lavoratori nell'azienda si legano tra loro e vanno contro l'imprenditore, complesso di Edipo, odio del padre. Altri invece si identificano l'imprenditore e quindi votano per l'imprenditore. Non parlo di Berlusconi, sto parlando della politica che nasce in opposizione allo sfruttamento economico, quindi il rapporto diritto economia, e non stiamo a complicare qui i discorsi. Intendo dire appunto che in azienda, nel ceto basso dei lavoratori e degli operai, alcuni sono in conflitto con la dirigenza, altri si legano alla dirigenza, i crucchi, chi non sciopera, chi identifica l'imprenditore col padre, oppure chi vuole per interesse collegarsi ai potenti. Oppure nella società non ci sono solo gli operai, ci sono i colletti bianchi, quindi stanno già più su, e poi ci sono i professionisti, avvocati, commercialisti, notai, non parlo di giudici, quello è un altro discorso, i medici, dentisti, ecco, questi professionisti sono persone che danno al proprio lavoro una sfumatura di serietà e una sfumatura di aristocrazia, e quindi tendono alcuni a collegarsi al potere, alla destra, ai ricchi, perché il ricco non è solo oggetto di invidia, è anche oggetto di ammirazione. Insomma, per tutto questo insieme di considerazioni, ecco che se il vertice è poco e la base è molto, parte della base si avvicina al vertice e quindi si ha una polarizzazione che avvicina al 50%, ma non è possibile che sia esattamente il 50%, qui c'è l'azione di Dio che riesce a spaccare le società proprio al 50%. Poi un'ultima considerazione che mi è venuta in mente, niente, l'ho dimenticata la considerazione, comunque questo è il discorso della polarizzazione e del perfetto equilibrio nella polarizzazione, che non può essere un caso.